magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. In questa trasmissione ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che sul web, sui vari siti, trovate tutto quello che stiamo dicendo e tutto quello che diciamo qua in radio. Nella trasmissione di oggi riprendiamo il discorso sull'interpretazione del mito, cioè la storia attraverso la quale è stato interpretato il mito. O meglio, come abbiamo detto nella trasmissione precedente riguardante il mito, c'è stato tutto un processo attraverso il quale le persone si sono allontanate dalla visione mitica della realtà, partendo dal discorso filosofico, cioè trasferendo la realtà dalla realtà mitica alla realtà della filosofia. Questo processo ha portato via via alla trasformazione dell'uomo, fin quando il cristianesimo non ha toccato il fondo dell'interpretazione mitica, dell'interpretazione allegorica che avveniva precedentemente, ed ha finito per affermare che gli dèi non erano altro, gli dèi del mito non erano altro che i suoi demoni. Da questo punto più basso, dal 1300 circa, il Boccaccio riscopre gli dèi antichi da una sua versione, poi altri cominciano a scrivere degli dèi, viene recuperato quello che è la visione mitica della realtà. Però in questo processo di recupero ci sono tutta una serie di interpretazioni degli antichi dèi e del mito che abbiamo analizzato nella trasmissione precedente. In questa trasmissione parliamo invece di altri modi storici con cui si è interpretato il mito. E essenzialmente cominciamo con l'interpretazione ritualistico-sociologica del mito. Naturalmente anche in questa trasmissione, come probabilmente anche nella prossima, continueremo con la traccia di Kurt Hübner, La verità del mito. Il libro è edito da Feltrinelli e a mio avviso è uno dei più grossi, più importanti libri sul mito, sul paganesimo, sulla visione della religione pagana politeista, insieme a altri 3-4 testi che sono fondamentali, da Walter Otto a Chiareni a Dumézil, che ci permettono di leggere in maniera abbastanza profonda quello che è la religiosità degli antichi. Oltre a questi, naturalmente, che sono gli interpreti più attuali, poi c'è anche Petazzoni fra i più vicini, ci sono naturalmente i testi originali, cioè nel senso che se voi vi prendete gli inni orfici, gli oracoli caldaici, i frammenti rimasti, se voi vi prendete i testi antichi che parlano degli dèi, gli dèi sanno parlare a voi senza che nessuno vi interpreti quelle parole. Pertanto io sono convinto che per quanto sia infimo, sia poco ciò che sia rimasto degli antichi, ogni volta che voi leggete qualcosa di antico vi parla a un aspetto così profondo della vostra psiche, della vostra capacità di relazionarvi col mondo, che difficilmente passerete attraverso degli interpreti. È certo che nella cultura, la cultura ha bisogno di interpreti, la cultura ha bisogno di leggere le cose. E questa è l'interpretazione ritualistica sociologica del mito. Le interpretazioni del mito, finora trattate, sono concepite totalmente secondo il modello di una considerazione teoretica del mondo, che si tratti della concezione allegorica o di quella che riconosce il mito a determinate formazioni concettuali del linguaggio, o di quella estetica che prende le mosse da un fascino poetico della natura. Abbiamo sempre a che fare con determinate forme mitiche in cui i fenomeni devono essere conosciuti, spiegati, colti o rappresentati. Solo la concezione ritualistico-sociologica, sorta nella seconda metà del secolo scorso, nel XIX secolo, diede rilievo al mito come forma di esistenza, che abbraccia anche la realtà della vita nella sua totalità pratica e determina i fondamenti delle comunità umane. Tali realtà e tali fondamenti sono sempre dati mediante una connessione più o meno sistematica di regole di comportamento che riguardano le consuetudini nei rapporti sia privati sia pubblici, l'ordinamento sociale, l'atteggiamento verso la natura, gli scambi e i movimenti commerciali in genere. Il rituale fu considerato la forma originaria e il modello di queste regole in un mondo determinato dal mito. Se prescindiamo da alcuni lavori preparatori effettuati in particolare da Mannhardt, furono innanzitutto gli studiosi operanti ad Oxford e a Cambridge, Smith, Fraser, Harrison, Comfort, Murray, Malinowski, a sostenere in ampie ricerche una tale interpretazione. Ma vanno menzionati anche i francesi Durkheim e Mauss, ai quali Comfort in particolare si richiamò esplicitamente. Questa scuola ha sostenuto innanzitutto la tesi che il mito si è sviluppato gradualmente da rituali che vanno intesi più che altro in senso magico e solo in seguito si è fuso con essi in una unità. Questi rituali furono interpretati come totemismo. Alla base di esso starebbe la fede propria di un'umanità ancora primitiva, che tutto sia animato e che in particolare fra certe specie, soprattutto animali, e una determinata stirpe, sussista una sorta di comunicazione di sangue. Da ciò derivano i vari tabù, cioè l'intoccabilità del sacro e dell'impuro. Sacro era considerato ad esempio ciò che era legato alla stirpe nella maniera che abbiamo indicata, impuro ciò che si trova fuori dalla sua sfera. Da qui derivavano inoltre costumi e riti immutabili di ogni genere, ritenuti indispensabili non solo per la difesa, ma per la stessa vita e conservazione della comunità. Più tardi, in conseguenza di un rafforzamento dell'autocoscienza umana, gli animali totemici, così si supponeva, si tramutavano in dei antropomorfi, ma in modo tale che gli dei mantenessero sempre una relazione con questi animali o addirittura si manifestassero assumendone la forma. E questa interpretazione, innanzitutto come l'interpretazione poetica, fa un altro errore, cioè l'interpretazione, scusate, allegorica, fa un altro errore, e cioè lo stesso errore, e cioè quello di considerare un'umanità primitiva, cioè l'imbecillità dell'umanità, cioè quell'umanità che viene creata da Dio, viene cacciata dal paradiso, ma è stupida perché non sa niente. Questa condizione immaginata dal monoteismo è la condizione dalla quale si parte proprio per capire come funziona la struttura sociale. Però è un errore di fondo, nel senso che l'uomo esisteva prima della ragione, esisteva da milioni e milioni di anni e per milioni e milioni di anni ha riconosciuto il mondo, ha costruito le relazioni col mondo, ha manifestato le sue emozioni nel mondo e ha sovrapposto la sua intelligenza, il suo cervello, la sua capacità di relazioni col mondo a una precedente, ne ha sovrapposto una seguente. Per cui noi abbiamo anche la stessa struttura cerebrale, non è fatta in creata di immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino, ma cresce e cresce per sedimentazione, per cui alle vecchie esperienze che hanno costruito la nostra struttura del DNA, che hanno costruito la prima forma cerebrale, ne ha sovrapposta un'altra, e poi un'altra ancora, e un'altra ancora. Ma le più antiche esperienze si sono mutate nella nuova struttura cerebrale, che le ha lette in maniera diversa. E la struttura cerebrale che ha seguito ha letto le antiche esperienze in maniera diversa. Naturalmente ha atteso sempre ad adattarsi al meglio nel presente in cui viveva, attraverso tutto il divenire e tutta la trasformazione della specie, ma comunque ciò che è la capacità di lettura, la capacità di interpretazione del mondo più antico, chiaramente si riversava nel momento attuale. Per cui non esiste una forma di primitivismo dell'umanità, se non come concetto monoteista che pensa l'uomo creato d'immagine di Dio. Ma esiste invece un'evoluzione dell'uomo in cui ha una data percezione del mondo, una data struttura cerebrale che si lega al mondo, ne sovrappone un'altra, ne stratifica un'altra sopra. E allora l'altra sopra che ha stratificato tenta di avere il comando dell'interpretazione del mondo precedente e tenta di dare un'altra interpretazione del mondo che però non può prescindere da quella precedente. Per cui non abbiamo il primitivismo, ma abbiamo invece tutta una struttura evolutiva del divenire della percezione, del divenire della lettura del mondo. Per cui anche questa lettura che gli antichi fecero dei riti, trasformarono quei riti in religiosi, che poi viene portato avanti anche in certi ambienti religiosi, per cui abbiamo prima il totemismo, poi abbiamo il politeismo, poi abbiamo il monoteismo, quasi fosse una religione più avanzata, non è altro che un errore, ma un macroscopico errore di interpretazione della realtà in cui viviamo. E sempre a proposito dell'interpretazione rituale e sociologica del mito, leggiamo dunque la mitologia in senso questa è di Smith, parla di una indipendenza del mito dal rito e scrive: la mitologia in senso stretto non era un elemento essenziale della religione, poiché non aveva per i suoi fautori nessuna conferma consacrata e nessuna forza vincolante. I miti collegati a singoli santuari o cerimonie religiose erano semplicemente un elemento dell'apparato culturale, dovevano servire a eccitare l'immaginazione e a vivere la vita, mantenere viva la partecipazione del fedele. A questo spesso veniva offerta una scelta di narrazioni che spiegavano lo stesso procedimento e purché egli compisse esattamente il rituale, nessuno si preoccupava di quale fosse la sua fede circa le origini di quest'ultimo. Ma oggetto d'obbligo e fonte di merito era soltanto l'esatto svolgimento di determinate azioni sacre, quali erano prescritte dalla tradizione religiosa. Perciò Smith è del parere che non il rito abbia le sue radici nel mito, ma quasi sempre il mito sia derivato dal rito. E anche in questa interpretazione Smith sta facendo l'errore grossolano, cioè sta facendo l'errore di un primitivismo dell'individuo primitivo creato da Dio. E questa interpretazione del mito, partendo dalla concezione del primitivismo, partendo dalla concezione della creazione, è ciò che in realtà inficia tutta quella che è l'umanità. Però l'interpretazione del mito attraverso gli uomini, non dobbiamo considerarla come un errore, perché di fatto tutti questi interpretatori del mito sono tutti cristiani, cioè nel senso che sono tutti divenuti e hanno costruito la loro vita, il loro modo di leggere e interpretare il mondo attraverso l'educazione cristiana. E proprio perché hanno interpretato il mondo attraverso l'educazione cristiana, non possono prescindere dal fatto di pensare in un primitivismo, di pensare agli uomini primitivi come se fossero dei buzzurri, tanto per usare un termine volgare. E andiamo un attimino ancora più avanti. Come si è già osservato, l'interpretazione ritualistico-sociologica del mito non confinò più quest'ultimo nella considerazione e alla spiegazione essenzialmente teoretiche o all'intuizione estetica, ma li fece determinare l'intera realtà della vita, fino ai minimi particolari pratici, per mezzo del sacrificio rituale. Tale interpretazione lo ha preso, per così dire, mortalmente sul serio. Inoltre, in confronto a tutto ciò che era stato detto del mito in precedenza, poté basarsi su un materiale etnologico considerevolmente ampliato e approfondito, ma al tempo stesso tale interpretazione era pur sempre un derivato dall'idea di evoluzione fondata da Darwin e Spencer. In base a questa idea, l'umanità si trovava in principio a un livello primitivo, rozzo e barbarico, espressione che ricorrono costantemente in bocca agli adepti della scuola ritualistico-sociologica, da cui si è innalzata solo gradualmente a un mito più raffinato, alla religione, alla scienza. E questa interpretazione del darwinismo, cioè di inserire il darwinismo in quest'ottica, è un'interpretazione assolutamente monoteista, nel senso che comunque è un creazionismo, perché non considera i milioni di anni, miliardi di anni con cui l'uomo si è evoluto. Non considera che in questa evoluzione c'è sempre stato atti di volontà, ci sono sempre state manifestazioni di intelligenza. Cioè, ciò che priva questo tipo di interpretazione che chiamano darwinista della capacità di capire la formazione del mito è perché si toglie l'intelligenza, si toglie la volontà, si toglie la capacità di determinazione del soggetto a chi non è l'uomo, a chi non ha la ragione, a chi non è l'essere razionale. Cioè il darwinista, questo tipo di darwinista, all'interno della concezione religiosa non riesce a concepire che il lombrico ha un'intelligenza con cui progetta la propria esistenza e nel progettare la propria esistenza costruisce delle relazioni con il mondo. Quando il darwinista fa questa operazione non è altro che un cattolico creazionista, cioè non è altro che il creazionista che dice Dio ha creato il mondo, ha creato prima gli animali e dopo l'uomo come ente separato che è uguale ad immagine e somiglianza di Dio. Cioè il darwinista, questo tipo di darwinista, nega in realtà l'evoluzione, ma riporta l'evoluzione nell'ambito della creazione. Per cui, quando si nega la capacità del mito di leggere la realtà nella quale viviamo, perché quella realtà è percepita, è agita, è vissuta in quel modo, e si nega questo modo diverso di affrontare la vita, affrontare l'esistenza, e non si comprende che la ragione non ha fatto altro che sedimentare la sua descrizione, il suo logos, sopra alla capacità di espressione di intelligenza che passa attraverso l'azione e sopra attraverso la capacità di espressione intelligente delle emozioni e di costruire le relazioni col mondo attraverso le emozioni, non si riesce a capire il mito, perché il mito non appartiene alla ragione se non come descrizione. Ed è questo uno degli errori fondamentali che si interpreta la ritualistica, dove la ritualistica ha un suo scopo ben preciso all'interno del mito, perché la ritualistica non fa altro che concentrare l'attenzione delle persone all'interno del rito, cioè il rito ha la funzione di concentrare l'attenzione, ma concentrare l'attenzione delle persone significa fermare il dialogo interno delle persone, significa bloccare il flusso delle parole. Ma se si blocca il flusso delle parole, si fa uscire l'intuizione. Ma l'intuizione non appartiene alla ragione, appartiene a quell'elaborazione della percezione del mondo fatta dalla nostra sfera profonda, che è quella emotiva ed è quella dell'azione. Per cui il rito ha in realtà questo scopo, cioè ha lo scopo di permettere l'affluire alla coscienza della ragione, quella che sono le intuizioni profonde del nostro essere, cioè vivere una relazione diversa rispetto al mondo della nostra quotidianità, spezzare il controllo della quotidianità della ragione e far affluire alla ragione l'intuizione. E questo è il ruolo del rito. Dopodiché, chiaramente le cose possono anche degenerare, cioè si può anche perdere quello che è il significato del rito, però ciò nonostante il rito non può essere interpretato come lo interpretiamo oggi, il rito cristiano, che non è altro che un esercizio di controllo delle persone, non è altro che ripetizione ossessiva delle parole che servono per impedire alle persone di far affluire l'intuizione alla propria coscienza, e sono due modi diversi di leggere la vita. Passiamo all'interpretazione psicologica del mito. Come abbiamo accennato nel primo paragrafo di questo capitolo, già l'interpretazione allegorica e vemeristica del mito era in ultima analisi di tipo psicologico, ma solo nel XIX secolo la psicologia sviluppò quella ricchezza di strumenti e quell'abbondanza di materiale che solo potevano dare a tale concezione l'ampiezza e la profondità necessaria. Grazie a ciò, tuttavia, il mito finì con l'apparire alla luce completamente diversa dal punto di vista della storia dello spirito. L'interpretazione psicologica del mito fa parte di quella scoperta della soggettività che, come conseguenza della distinzione cartesiana fra soggetto e oggetto, ha portato gradualmente alla luce un intero mondo dell'interiorità. La prima psicologia raffinata delle rappresentazioni mitiche si trova, se non sbaglio, nell'opera di Nietzsche, Die Geschichte der Tragödie. Egli vi proclama innanzitutto che il fondamento di tutto l'essere non è altro che quella metafisica volontà originaria con cui Schopenhauer aveva identificato la cosa in sé. Questa volontà è sì nascosta dal mondo variopinto dei fenomeni come dal velo di Maya, ma si incarna tuttavia in ciascuno di essi, in una molteplicità infinita di modi. In tutto e in tutto vive e arde l'eterno desiderio, poiché non si spegne mai, esso porta continuo tormento e dolori interminabili, ma in quanto vita appassionata, che vuole se stessa, dona anche la più profonda gioia vitale. Perciò la lotta, l'annientamento e l'orrore sono soltanto la conseguenza dell'eccesso delle forme innumerevoli d'esistenza che si affollano, si pigiano, si urtano verso la vita, forme che nascono dalla dilagante fecondità della volontà universale. Anzi, in ultima analisi, il mondo è giustificato solamente in questa spumeggiante volontà di esistere, cioè in un fenomeno estetico che Nietzsche sottolinea più volte. E qui l'errore fondamentale è l'uso del termine di fenomeno estetico. La vita non è estetismo, è la ragione che interpreta la vita in maniera estetica. Come dice qualcuno, io posso anche vedere nel fatto che Achille trascini nella polvere il corpo martoriato di Ettore un grande gesto estetico. Ma se io vivo la vita attraverso le emozioni e io riesco a vivere l'urlo di gioia di Achille, riesco a vivere il dolore della sconfitta, il dolore della morte di Ettore, riesco a vivere le trasformazioni che nella vita ciò comporta, riesco a vivere le emozioni dell'adattamento dei soggetti all'azione di Achille e di Ettore, riesco a vivere tutte le emozioni del mondo che, dove il fenomeno, il nuovo fenomeno si inserisce, si modifica e si adatta all'arrivo del nuovo fenomeno. E allora la vita non è una rappresentazione estetica, la ragione può leggere le cose in maniera estetica, ma in realtà la vita è un'emozione, la vita vive per relazioni emotive, perché quando Achille trascina Ettore nella polvere, ci sono mille emozioni che si fondono in quel momento. Che poi la ragione lo rappresenti in maniera estetica è una cosa, ma le emozioni urlano, gioiscono, si incavolano, ardiscono, piangono, soffrono, vanno in noia, vanno in paranoia, vanno in tanti stati emotivi, perché tante cose si presentano alle emozioni che la ragione non è in grado di percepire. E allora la ragione se ne distacca, la ragione diventa tifosa, la ragione assume l'atteggiamento estetico. Ma la vita è importante, cioè la vita è qualcosa che tocca il profondo delle emozioni. Soltanto il Dio padrone diventa estetico, usa la rappresentazione estetica. Il Dio padrone che manda il diluvio universale e annienta l'umanità. Questa è una rappresentazione estetica, ma se noi leggiamo le cose dal punto di vista emotivo, cosa implicherebbe l'azione del Dio padrone? Quanti miliardi di emozioni avvengono in quel momento? Quanta trasformazione del presente? Quanti urli, quanti progetti che vanno a finire? noi vediamo un'enormità, un fiume, un tsunami delle emozioni che si scaraventa verso di noi. E non è più una rappresentazione estetica, ma è una rabbia che fa serrare i pugni e digrignare i denti. E sono modi diversi di vedere la vita, perché gli dèi in realtà sono la vita stessa, sono il crogiolo in cui la vita diviene. Ciò che dice Nietzsche appartiene alla vita, è parte integrante della vita, ma ciò che dice Nietzsche si dimentica che la volontà dei soggetti che agiscono nella vita, che non è la volontà di potenza di Schopenhauer, che è una cosa diversa, è la volontà del potere di essere, la volontà della rappresentazione nella vita di ogni soggetto, non fa altro che chiamare la volontà di partecipazione alla vita di ogni altro soggetto. Perché ogni volta che noi facciamo dei progetti, ogni volta che in quei progetti coinvolgiamo le nostre emozioni e coinvolgiamo le nostre sensazioni e coinvolgiamo la nostra volontà, noi chiamiamo il mondo a partecipare a quella lotta. Perché se è vero che il piccolo uomo può fare la piccola lotta, è altrettanto vero che il piccolo uomo manifesta la sua piccola lotta con una totalità assoluta nel mondo, e il mondo non misura le cose in base all'estetica della ragione. Tu piccolo barbone deficiente, cosa vuoi, cosa sei? Il mondo misura le persone in base alla quantità emotiva che le persone riversano nel mondo, perché è quella quantità emotiva che parla agli dèi, che comunica con gli dèi e che rappresenta il singolo uomo, il singolo essere, il singolo verme, il singolo batterio, il singolo virus davanti alla vita. La vita è un'emozione, ma l'emozione non è una sensazione, è un oggetto in sé che si rappresenta materialmente in una dimensione diversa dalla visione materiale della vita, dalla visione della ragione, dalla visione della descrizione. Ed è questo che sfugge alle persone che praticano gli dèi. Andiamo avanti sempre con l'interpretazione psicologica del mito, riprendendo un altro pezzo dove si dice: un'altra interpretazione del mito, ormai fondata però esclusivamente su una psicologia scientifica, fiorita dal fatto che si crede libera da implicazioni filosofiche, fu tentata da Wundt. Secondo lui esiste una fantasia mitologica che conduce a trasferire nell'oggetto l'intera personalità del suo stato di coscienza, momentaneo, insieme con le conseguenze di esperienze anteriori. Tutti i sentimenti e gli affetti suscitati dall'oggetto diventano così proprietà dell'oggetto stesso. Wundt parla di una specie di percezione mitologica che apparterrebbe originariamente all'uomo e che quindi rende inevitabile la costruzione mitica dell'oggetto. Questo è anche il motivo per cui il suo prodotto viene esperito come realtà immediatamente data, ma appunto perché qui si tratta di una modalità inevitabile e dunque universale della percezione, essa viene compiuta da tutti nello stesso modo. Perciò il mito, per Wundt, è una creazione della fantasia popolare e non soltanto del singolo. Solo in seguito la crescente autodistinzione del soggetto dall'oggetto e il progressivo affinarsi di questa distinzione portano a quel crescente sviluppo intellettuale che inibì il pensiero mitologico. Paragonata con l'interpretazione del mito di Nietzsche, quella di Wundt rappresenta all'interno del diffuso psicologismo in parte un regresso e in parte un progresso. Un regresso in quanto nell'esito conclusivo non si distingue quasi dalla concezione allegorica come la incontrammo ad esempio in Hume. Un progresso in quanto Wundt è il primo a disporre di un raffinato sistema di concetti con l'aiuto del quale può cogliere dei particolari e spiegare più profondamente i processi psichici che conducono alle rappresentazioni mitiche. In realtà, quello che a noi interessa qui scoprire è un'altra cosa. Cioè, ciò che dice Wundt, o come si dice, magari lo pronuncio male, ma si scrive Wundt, ciò che ci dice è che spesso, secondo lui, gli dèi non sono altro che le rappresentazioni della fantasia popolare, cioè una manifestazione di quelle che sono le tensioni dei soggetti. Wood parla di una specie di apercezione mitica che apparterebbe originariamente all'uomo e che quindi rende inevitabile la costruzione mitica dell'oggetto. In realtà c'è una cosa su cui Wood sta agendo, e cioè gli esseri umani, o gli esseri della natura in generale se vogliamo, non sono altro che un crogiolo di dei. Io sono fatto da Marte, da Giove, da Saturno, da Plutone, da Urano. Io, tutti questi dei hanno costruito ciò che io sono. Solo che questi infiniti numeri di dei, io ne esprimo una parte. E li esprimo nelle mie azioni, e li percepisco nelle mie emozioni, e li esprimo nelle mie emozioni. Mi leggo attraverso le emozioni, li esprimo nella quotidianità con le azioni e tento di descriverli. Tentando di descriverli, descrivo un mito, ma la loro rappresentazione è una rappresentazione fattiva. E quando quel Dio sorge nelle mie membra, io sono quel Dio, che non è una questione di pensarla come i cristiani che sono un Dio onnipotente, ma penso, agisco, ho le emozioni di quel Dio e le manifesto all'interno dei miei progetti. E quel Dio che io esprimo attraverso le mie azioni e percepisco nelle mie emozioni, non faccio altro che costruire quella relazione empatica fra il Dio che costruisce me stesso, quel Dio che costruisce me stesso, e il Dio nell'oggettività, perché tutti gli uomini sono fatti da Apollo, Giove, Marte, Saturno, Mercurio e quant'altri. E in tutti gli uomini c'è il Giove, il Marte, l'Apollo, il Saturno, il Mercurio che premono nella vita. E a quelli sta parlando il mio Dio. Il Marte che esprimo sta parlando ai Marte dentro tutti gli uomini. Il Giove che esprimo sta parlando ai Giovi dentro tutti gli uomini, ma sta parlando anche al Giove oggettivo, al Giove fuori degli uomini, al Giove che attraversa la natura, padre della vita. Per cui noi siamo un crogiolo di dei, e in quel crogiolo di dei, esprimendo quel crogiolo di dei, costruiamo il Dio che saremo nella misura in cui li sappiamo esprimere. E questa relazione fra l'uomo, gli dei dentro l'uomo, gli dei espressi dall'uomo che parlano agli dei negli altri uomini, negli altri nature, gli dei che vengono legati attraverso le emozioni, questo è il paganesimo. Naturalmente non può essere colto da Wundt questo, perché è necessario praticare stregoneria per riuscire ad arrivare a questo. Ma si può leggere nelle azioni degli uomini l'espressione del mito. E allora, se si ferma a quel livello, noi sappiamo che gli uomini esprimono parte del mito. Tutti noi siamo Ulisse, tutti noi siamo Achille, tutti noi siamo Ettore in alcuni momenti della vita. Qualche volta siamo stati trascinati nella polvere, qualche volta abbiamo trionfato, qualche volta andavamo in un posto cercando di arrivarci e attraversando mille conflitti. Qualche volta siamo stati questo o quel Dio. Proviamo anche ad affrontare anche Jung, sempre all'interno della visione psicologica del mito. Jung non vede nel mito, come Freud, una sublimazione dell'istinto sessuale, ma rimane comunque fedele all'idea che il mito rifletta certe strutture e modelli fondamentali della vita psichica dell'uomo. Crede di trovarli rappresentati in determinate immagini originarie e archetipi che ricorrono in tutte le culture, come ad esempio i fratelli nemici, l'animale cattivo, drago, da cui il mondo viene liberato grazie a un salvatore, l'ascesa verso la luce, la discesa nelle tenebre, le immagini dell'origine del mondo, uovo cosmico, l'immagine del cosmo, mandala, nella religione, nella cultura, nell'arte, dovunque e in ogni epoca queste immagini mitiche e originarie compaiono in molteplici forme e figure, anche se oggi per lo più sono sprofondate nell'inconscio, riemergono i nostri sogni. Accanto a quello privato esiste dunque, secondo Jung, anche l'inconscio collettivo, che ci fa sentire con forza tanto maggiore quanto più è stato rimosso dalla nostra vita cosciente. Se quindi lo psichiatra analizza i sogni del paziente e scopre quali archetipi vi predominano, ne ottiene indicazioni circa i punti in cui la psiche del paziente disturbata. Questa visione di Jung, ricordo che è stata molto ampliata ultimamente da Hillman, dove Hillman fa degli archetipi junghiani, una delle sue degli archetipi junghiani letti dal punto di vista della mitologia, è uno degli elementi di interpretazione fondamentale dell'esistenza dell'uomo. Il problema grosso di tutte queste interpretazioni della psicologia è uno fondamentale, cioè qualunque sia la tua condizione psicologica devi affrontare in maniera coerente la tua esistenza, punto. Per cui qualunque siano i tuoi problemi che si presentano e che vengono interpretati, devi comunque affrontare la vita. E Hillman naturalmente dice questo, cioè tu dentro di te hai tutti gli dèi e tu puoi esprimerli tutti questi dèi e puoi afferrare gli dèi nel mondo, gli dèi nella vita. Per cui se tu non riconosci nelle tue azioni, nei tuoi bisogni e nelle tue tensioni gli dèi che si esprimono nella vita, chiaramente tu hai dei problemi. Se tu non vedi l'Ade dentro di te, chiaramente l'oscuro non saprai affrontarlo. Se tu non vedi il PAM dentro di te, il principio maschile, non saprai affrontare. Se tu non vedi la Venere dentro di te, l'Afrodite che preme, la Diana che tenta di cavalcare, se tu non vedi Mercurio, non vedi l'Apollo dentro di te, chiaramente non hai nemmeno l'atteggiamento di autostima, quell'atteggiamento di rappresentazione di te stesso nella società, ma ti richiudi su te stesso. Cioè quando gli dèi dentro di te muoiono, muore anche la vita, ma se tu fai morire la vita anche gli dèi dentro di te muoiono. Devi costruire le relazioni dialettiche fra la rappresentazione degli dèi dentro di te e te stesso. Ma queste rappresentazioni devi farle nelle azioni, nei tuoi intenti di vita. Devi affrontare la vita con passione, con determinazione, e per farlo devi manifestare gli dèi. Pertanto la relazione è dialettica. Noi e gli dèi che abbiamo dentro siamo uno. Noi con le nostre azioni, con le nostre determinazioni, con i nostri progetti alimentiamo gli dèi che sono dentro. Gli dèi che abbiamo dentro ci chiamano perché noi manifestiamo, li possiamo manifestare, ma noi non li possiamo manifestare se non sappiamo dove manifestarli, per quali intenti manifestarli. E questa relazione che si crea è la relazione della vita, è la relazione del divenire, nel nostro divenire nella vita. Se noi neghiamo gli dèi, se noi neghiamo la rappresentazione degli dèi e uccidiamo gli dèi dentro di noi, non facciamo altro che ritrovarci in ginocchio davanti ad un crocifisso a pregare e a supplicare il Dio padrone che ci faccia arrivare là dove la nostra rinuncia davanti alla vita ci ha in realtà portato. E quella che è l'interpretazione psicologica del mito non è altro che un altro tipo di modo di vedere la vita, un altro modo di affrontare la vita che ci permette di in realtà manifestare il mito. Cioè il mito diventa oggetto in sé nella misura in cui noi lo manifestiamo, nella misura in cui noi manifestiamo gli dèi che abbiamo dentro. Perché quando si presenta Marte, non è che Marte fa come Atena, cioè nel senso che Atena è progetta, l'Atena costruisce l'ingegno dell'artigiano, l'Atena dà l'intento della guerra. Ma non lo dà solo a me l'intento della guerra, non dà solo a me l'intento dell'artigiano di inventare o di progettare, lo dà a tutti gli uomini. Se io non colgo questo, domani mi ritrovo davanti a una persona, davanti a un soggetto che ha fatto un agguato a me, che mi vuole usare come soggetto, che mi porta ad affrontare delle contraddizioni e delle conflittualità. Ma allora in quel momento che io non sono riuscito ad usare Atena per essere determinante nella mia vita, in quel momento se io non riesco a far uscire Marte, se io non riesco a far uscire la forza divina che mi porta fuori dalle contraddizioni, nella quale mettere la mia volontà, nella quale mettere la mia determinazione, e magari chiamare l'Atena dentro di me che si svegli e che inizi a fare dei progetti, magari chiamare il Giove dentro di me che cominci a scagliare fulmini, magari svegliare le rinni dentro di me che si erano assopite, e difficilmente riuscirò ad affrontare quelle contraddizioni della vita che comunque mi sono giunte addosso, comunque sono arrivate come un carro armato, perché la vita non ti lascia là in pace. C'è sempre un terremoto, un temporale, c'è sempre una contraddizione sociale che ti coinvolge. Solo l'idiota scappa dalle contraddizioni sociali, solo l'idiota non usa gli dèi dentro di sé per affrontare le condizioni della vita. E naturalmente tutto questo viene scoperto anche dalla psicologia, e viene scoperto in maniera molto forte, molto pesante, ultimamente da Hillman, che ricordo che James Hillman comunque è considerato uno dei maggiori psicoanalisti attuali. E qui siamo arrivati all'interpretazione psicologica del mito. E con questo naturalmente chiudiamo anche questa trasmissione, portandoci alla prossima, che continueremo sempre all'interpretazione del mito fino a riuscire a risolvere la storia dell'interpretazione del mito che da allora ad oggi è arrivata. Tutto questo ci porterà naturalmente all'interpretazione del mito come rappresentazione del numinoso, come rappresentazione della realtà oggettiva del mito, che poi è ciò che porta alla religione pagana politeista. Bene, io chiudo qui la seconda trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo dedicata alla storia dell'interpretazione del mito. E vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Vi ricordo che su internet trovate tutto quello che parliamo ora, e anche in maniera molto più vasta, cioè sono centinaia di pagine sul sito www.federazionepagana.it. Potete usare anche www.stregoneriapagana.it, potete usare i vari blog dove questi aspetti comunque vengono espressi nei vari testi, nelle varie pagine che vengono messe, sia Informazione Veneta, sia Stregoneria Pagana, sia Federazione Pagana, che sono tre blog. E poi ci sono altre centinaia di pagine, compresa Radio Pagana, da cui potete continuare ad ascoltare queste trasmissioni in replay continua. C'è il sito dell'archivio della radio di tutte le trasmissioni che abbiamo fatto in circa 11 anni a questa parte. Vi do appuntamento pertanto alla prossima trasmissione, e vi ricordo che questa trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Ciao!